Sì, credo che si debba riconoscere ad Uscotto la grande genialità di avere oltrepassato delle formulazioni che erano quasi istintive, quasi immediate, ma che alla fine a un esame più attento si rivelavano improponibili, come la questione ipotetica, prima di tutto, la questione del motivo primario dell'incarnazione. Lui oltrepassa di colpo questo tipo di formulazione, ponendosi il problema dell'ordine delle predestinazioni. Chi sia il primo dei predestinati? E la risposta è che il primo dei predestinati è Cristo. Ed è primo ed è predestinato in un modo incondizionato, cioè proprio perché il primo è anche la realtà suprema della creazione che è Cristo, non si può pensare che sia occasionato, motivato da qualche circostanza, da qualche accadimento previsto. No, è stato voluto per primo per se stesso. E qui si opera un rovesciamento della posizione tradizionale che c'è anche nella catechesi, anche nella mentalità comune. Cioè l'ordine, come dire, lui li chiama insignia rationis, l'ordine dei pensieri divini, diciamo così, non è più Dio decide di creare l'uomo, poi l'uomo pecca e allora decide di rimediare al peccato dell'uomo con l'incarnazione redentiva. Questo è l'ordine che si trasmette normalmente. Dopo la riflessione di Dun Scotto, l'ordine diventa questo. Dio decide di creare Cristo incondizionatamente e in Cristo decide di creare l'uomo. Per lui tutto il tema del peccato non ha più nessuna importanza alla luce di questa considerazione. Direi che questo modo di impostare le cose gli consente di recuperare, direi, una verità che è abbastanza evidente, anche se era rimasta nascosta per molto tempo, che è contenuta poi nelle lettere di San Paolo. Pensiamo soltanto all'Inno dei Colossesi, sembra quasi scritto da Dun Scotto a un certo momento. Egli è prima, si parla di Gesù Cristo che ha versato il suo sangue per noi, egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Quindi è stato visto per primo e tutte le altre cose dopo di lui. Ancora siamo al versetto 17-18, San Paolo dice che Gesù Cristo è l'archè, il principio. Colui che è il principio, quindi che non consente neanche ipoteticamente, neanche a una considerazione puramente logica, che si pensi qualcuno prima di lui. È il principio. Per essere in tutte le cose il primeggiante, questo dice il testo greco, en pasin proteuon. Essendo in mezzo a tutte le cose colui che primeggia. Io credo che dobbiamo riconoscere che il merito di Scotto è stato anche quello di farci recuperare una lettura più attenta e probabilmente anche più corretta della parola di Dio. Allora dobbiamo farci tutti scotisti in questo cioè basta, abbiamo risolto il problema e non se ne parla più. Beh, no, perché la strada è ancora un po' lunga, lo Scotto vive nel secolo XIV, quindi c'è ancora qualche tratto da fare. Qual è la cosa che tutto sommato lascia un po' perplessi? Non ci si può nascondere che prendere in considerazione Cristo, prescindendo del tutto dalla sua funzione redentiva, come è proprio del pensiero scotista, sembra indurre a una visione, come dire, un po' astratta di Cristo il quale, come ci è presentato dalla parola di Dio, è intrinsecamente salvatore. Il suo nome profetico è questo: Yahweh salva, Dio salva. E voi sapete che i nomi profetici indicavano la funzione essenziale. Quindi è difficile che si possa pensare a Cristo senza coinvolgere anche la sua funzione di salvezza. Sarà il grande annuncio che per 2000 anni risentiremo Natale, no? Vi è nato un Salvatore. Dicono che una volta un milanese è andato in chiesa la notte di Natale, ha sentito il parroco che diceva: vi annuncio una grande gioia, vi è nato un Salvatore. E lui ha detto: un altro Terum, no? Visto che si chiamano tutti Salvatori. Allora, ci sono stati diversi tentativi, come dire, di mantenere la sostanza del pensiero scotista, cercando però di superare questa critica e recuperare la concretezza di Cristo come colui che salva. E qui i tentativi sono stati parecchi, specialmente durante la seconda scolastica, specialmente spagnola, che è stato un pensiero grandissimo, quello del 500 e del 600. Il principe di tutti è Suarez, Doctor Eximius, che sapeva tutto. Si diceva che in Suarezio tota scola audito, la legge del Suarez si viene a sapere tutto quel che hanno detto quelli prima di lui, perché veramente è stato una... Però quello che con più semplicità riesce a operare un salto in avanti, sempre restando però nella prospettiva fondamentalmente scotista, è Molina. Molina è un teologo spagnolo molto celebre, ma è celebre per una questione che non c'entra niente con quello che noi stiamo dicendo. Ma è celebre perché si parla ancora oggi di molinisti, no? Come di scuola molinista. Nel 1588 lui pubblica un libro che era intitolato Concordia, Concordia liberi arbitri, del libero arbitrio con la scienza di Dio, con eccetera, e che fu l'origine della più grande discordia che ci sia mai stato nella teologia cattolica. Ha incontrato subito l'opposizione di un domenicano che si chiamava Bagnes, e ne è sorta una disputa interminabile tra i molinisti e i bagnesiani, però siccome a proposito del rapporto fra grazia e libertà, in sostanza, ma siccome non è il nostro problema, io non voglio entrare, solo per arricchire se non la storia, almeno la cronaca o il pettegolezzo teologico, si deve dire che a un certo punto la questione diventa così aspra, molinisti con molti gesuiti e i bagnesiani con i domenicani, che il Papa Clemente VIII nel 1595 decide di avocare a sé la questione, di convocare una commissione paritetica, come si direbbe adesso, no, che discutessero per arrivare a una soluzione. Questa commissione va avanti per anni e anni, senza combinare niente, nessuno non si riesce a risolvere il problema. Clemente VIII, che aveva promesso che lui avrebbe finalmente deciso la questione, messo la cristianità in pace, alla fine nel 1605 pensò bene di morire, così ha risolto il suo problema. Però non ha risolto il problema della questione de ausilis, che è ripresa da Paolo V, il quale però 2 anni dopo ha una decisione molto, molto salomonica. Dice: adesso l'unica cosa che dovete fare è che ciascuno si astenga dall'accusare l'altra parte di eresia, perché si accusavano reciprocamente di essere eretici. Quindi nessuno più deve farsi accusare, e andate a casa in pace, che poi io deciderò, vi manderò a domicilio la risposta su questa questione. Non dico che la stanno aspettando ancora adesso perché sono tutti morti, ma comunque non è più arrivata questa questione, perché è una questione probabilmente irrisolubile. Ma questo è tanto per tratteggiare la figura di Molina come un personaggio importante nella storia della teologia cattolica. Ma Molina nel nostro problema ha un'idea semplicissima, dice: no, è certo che ha ragione Scotto di dire che il primo dei predestinati è Cristo, in primo signum rationis il Padre ha pensato a Cristo, ma l'ha pensato nella concretezza di quello che poi viene, cioè ha pensato al Cristo Redentore. La prima cosa che Dio ha voluto è il Cristo Redentore, il quale perciò è il principio non solo della rinnovazione, del riscatto, ma anche della stessa creazione del mondo. Quindi il mondo è stato creato in modo che fosse, è stato creato nel Cristo Redentore. Questa era un'idea geniale, così geniale che non si riesce a capire come l'abbia avuto Molina. Ma perché lui non era un grande teologo, era un moralista, non era più come mentalità, era piuttosto psicologo, no? Non, è un'idea feconda che non è stata subito accolta, però in questo secolo è stata ripresentata con molta convinzione, per esempio, da un teologo che è uno dei più grandi teologi degli anni 30-40 della Gregoriana, che è il Galtier. Il Galtier la ripropone, e anche altri. E anche il mio maestro di questa questione, che era Monsignor Figini, me l'ha insegnata. Lui poi era un molinista puro anche nella questione della grazia, quindi non so se la sua adesione era perché era convinto di questo o per amore al suo Molina, come dicevamo noi, perché lui era abilissimo, che quando si trattava della grazia e della libertà in scuola, lui non usciva subito con le batterie scoperte, ma cominciava prima a mettere delle premesse, per cui senza saperlo noi arrivavamo a persuaderci di quello che voleva lui, che era l'ipotesi molinista. Però noi eravamo smoliziati e dicevamo: comincia a tirare l'acqua al suo Molina, no? Possiamo però esaminarla un po' da vicino, questa ipotesi, che in fondo cosa dice? Dice che la prima cosa è la gloria di Cristo. In questo è difficile, direi, confutare Scotto nei suoi ragionamenti, ma è la gloria concreta del Redentore. O, per essere ancora più puntuali, la gloria del crocifisso risorto. Cioè, in altre parole, è il risorto il primo eletto. Eletto immotivatamente, come dice Scotto, del Cristo. O, se si vuole, eletto unicamente a motivo della sua stessa bellezza. E quindi qui recupereremmo un po' delle prospettive estetiche, no, che abbiamo visto qualche teologo del secolo XII. Guardate che in questa prospettiva si opera una specie di rivoluzione copernicana. L'attenzione e l'interesse passano da Adamo a Gesù Cristo, per cui il primo Adamo diventa Cristo. Dal peccato e dalla figura di Adamo al Cristo risorto da morte, che è il supremo valore concretamente voluto per se stesso da Dio prima di tutti i secoli. Quindi, per rifarmi allo schema che avevo detto precedentemente, l'ordine dei signa rationis, l'ordine delle predestinazioni, non è più Dio pensa prima di tutto all'uomo, poi prevede il peccato e allora prevede l'incarnazione redentrice, ma è pensa prima di tutto al Cristo Redentore. E allora prevede l'uomo redento, nella situazione di redento, e solo in terza battuta, per essere redento, prevede l'uomo peccatore. Cioè, il peccato viene messo alla fine per poter attuare il disegno, che è un disegno da matti, si capisce? Uno dice, ma che maniera è? Insomma, non è da matti, è un disegno di uno che ha, che non ha i nostri pensieri, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, no? Come dice il Signore nel profeta, le mie vie non sono le vostre vie. Quindi, in questa prospettiva, in principio, non c'è solo il verbo, come nella prospettiva giovannea, che è l'unica del Nuovo Testamento che fa la prospettiva del verbo indipendentemente in un momento previo all'incarnazione. Ma, e quindi, no, non può essere questo il principio dell'ordine delle attuazioni, perché il verbo è dentro la vita divina da sempre. Il principio è il risorto. In principio e alla fine. In questo senso noi allora leggiamo le parole dell'Apocalisse, l'ultima rivelazione, il Salvatore dice di sé: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Quindi il Cristo immolato e glorificato è la sorgente di ogni esistenza creata, che perciò sempre, tutta e in tutti è un'esistenza redenta. Perché se le cose sono state viste in un Redentore, non possono essere state viste che come cose che vivono in uno stato di redenzione. Sant'Ambrogio dice che è una di queste frasi sintetiche che sono delle illuminazioni, non sono delle sciabolate di luce in una camera buia. Semen omnium Christus. Cristo è il seme di tutte le cose. Cioè dentro di lui, sapete com'è il seme, no? Il seme è una bomba biologica. Nel seme c'è dentro una foresta, no? E uno dall'esterno non lo capisce, eh? Se uno non avesse mai visto i semi di nessun genere, gli fate vedere un seme di cedro del Libano e un seme di zucca, e gli dici, quindi uno di questi due semi darà origine a una pianta grandissima. Lui dice, il seme di zucca perché è bel grosso, no? No, il seme è... Allora Cristo, che è colui che è stato, che è venuto al mondo e nessuno si è accorto, che non ha lasciato traccia nella storia, perché gli storici non ne hanno parlato, è questo seme di tutte le cose, di tutte, dal principio del mondo, però con l'avvertenza che il seme di tutte le cose non è un Cristo astratto e non è neanche il Cristo principio di un mondo innocente che non è mai stato realizzato, ma è il Cristo nell'atto di riscattare l'umanità dal male e di elevarci, di sublimarci soprannaturalmente col suo sacrificio e con la sua vittoria. Nella lode del cielo della notte di Pasqua, nell'Exultet, c'è la famosa frase «O felis culpa, quae tale mactantum meruit redentorem», «O felice colpa che ha meritato un tanto redentore». E già qui c'è l'idea di un rovesciamento, no, di posizione. Tutti l'attribuiscono a Sant'Agostino, che non c'entra niente, Sant'Agostino ha mai avuto questa idea. Questa frase è evidentemente ambrosiana, come tutto l'Exulter romano. È un testo, c'è dentro anche una citazione precisa di Ambrogio. La cosa misteriosa è che la Chiesa di Milano non l'ha mai usata. Quindi c'è un problema, ma comunque adesso è un'altra. Questa frase, o felis culpa, non è che la lieve, come dire, ritocco di una frase che si trova in Ambrogio. O felis ruina, quae reparatur in melius. Ma in realtà, se noi abbiamo capito la prospettiva che ci è stata suggerita da Molina, con buona pace di Sant'Ambrogio, non si può parlare di una rovina che è reparato in melius, perché il melius è situato al principio come l'optimum, non si tratta più di aggiustare le cose in un modo che diventa più bello della posizione iniziale. Beh, l'optimum concreto e storico nel quale tutto, anche il peccato, è pregiudicato nella predestinazione del Cristo Redentore. L'optimum, in quest'ordine di cose che di fatto è stato voluto, Non è un Adamo innocente che Dio non ha mai immaginato come destinato a riuscire, ma è il Cristo Redentore. A questo punto il nostro pellegrinaggio intellettuale arriva a una svolta, perché noi fino adesso abbiamo cercato di attuare quel saggio consiglio di andare sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, no? Abbiamo fatto, per semplificare, 4 grandi tappe. Abbiamo prima di tutto interrogato San Tommaso e l'abbiamo interrogato a proposito della questione ipotetica, cioè ci siamo riferiti a lui nella presentazione della questione ipotetica. Poi abbiamo interrogato San Bonaventura, il quale ci ha spostato la prospettiva alla questione dei motivi dell'incarnazione. Poi Scoto, e qui questi tre sono i tre massimi teologi, no, della teologia latina, il quale invece ci ha presentato la questione dell'ordine delle predestinazioni. E poi infine Molina, modestamente, con questa compagnia arriva anche lui, che ci ha presentato il primato di Cristo Redentore. A questo punto la storia è finita, nel senso che adesso dobbiamo essere noi che comincia la riflessione, no, sul problema per se stesso. Non è ancora proprio l'affronto del problema per se stesso che sarà nel capitolo successivo, ma questo capitolo è importantissimo perché è un capitolo preliminare che sgombra il campo delle questioni che disturbano e che non possono risolvere, e quindi ci prepara poi ad affrontare il problema per se stesso. Allora, preliminarmente noi diciamo due cose. Primo, che esiste in Dio un disegno eterno. Secondo, ci domanderemo quali sono le caratteristiche intrinseche di questo disegno. Dunque, c'è in Dio dall'eternità un disegno, un progetto che ha presieduto all'attuazione dell'ordine di cose di fatto esistente. Questo è un assioma che può essere stabilito razionalmente a priori, dal momento che la vita divina si sostanzia necessariamente di intelligenza, di amore, di una volontà che decide, una volontà che nei confronti delle creature non può che essere al tempo stesso illuminata e libera. Badate, noi siamo ben consapevoli della valenza analogica di questi concetti e quindi anche di una loro, come dire, origine e indole antropomorfica. Non possiamo parlare di Dio se non usando dei termini che sono i termini che desumiamo dalla realtà umana, come l'intelligenza, la volontà, la decisione, il progetto, il disegno, eccetera. Però badate che non possiamo non dire che c'è un disegno. Non possiamo negare che ci sia un disegno. Perché? Perché se noi dicessimo che non c'è un disegno, questa negazione comporterebbe l'assurda attribuzione a Dio di un'azione ad extra del tutto casuale e cieca, perché l'alternativa, stando nei nostri pensieri umani e nella nostra terminologia, dobbiamo scegliere, insomma, o Dio ha agito ciecamente o ha agito secondo un disegno. Quindi questo a priori lo dobbiamo dire. Ma a dir la verità, dopo che abbiamo fatto questo ragionamento con l'uso della pura ragione, poi troviamo che la rivelazione è dello stesso parere. La rivelazione ci parla continuamente di un disegno di Dio. Questo specialmente San Paolo. Basti pensare al primo capitolo della lettera agli Efesini, dove ci si parla con chiarezza di una oikonomia eterna in Dio, cioè di un piano di governo, di una protesis, di un proposito del Padre, protesis, cioè sempre una particella pro. Molti di questi ragionamenti noi li abbiamo già fatti, sia pure con un'angolatura un po' diversa, l'anno scorso, anzi 2 anni fa, nel preliminare della primo corso anagogico, quello che adesso è stato pubblicato come canto nuziale. Un proposito del padre che sta all'origine dell'esistenza dell'universo. Sentiamo del resto questo passo di San Paolo, che conosciamo tutti benissimo. Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo poi nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, la oikonomia, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Quindi è molto interessante, perché la prospettiva che, come dire, che abituale, in genere lascia sempre fuori le creature celesti dal Cristo, no? Il capo. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati, secondo il piano, cataprotesin, di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria. Quindi questo è il punto fondamentale. Noi siamo sicuri che in Dio c'è un disegno eterno che riguarda poi tutto quello che poi viene attuato, no? Nella creazione. A questo punto ci domandiamo, ed è molto importante per riuscire a dare le risposte che ci interessano, quali sono le caratteristiche intrinseche di questo disegno? Quali sono le prerogative che sono proprie di questo disegno? E saranno queste delle considerazioni molto elementari. Uno dirà che scoperta, che sono così, ma in genere quando una cosa si capisce subito non vuol mica dire che è sbagliata, vuol dire che è vera, perché no, che vuol dire che è una verità elementare, no? Per cui noi pensiamo che non sia inutile cercare di chiarire bene queste prerogative, queste caratteristiche intrinseche. E noi ne individuiamo tre. Primo, che potevate benissimo a questo punto immaginarlo anche voi, è un disegno cristocentrico. Questo è quello che abbiamo detto a partire da Scotto in avanti, no? Secondo, è un disegno unitario, cioè un solo disegno. Terzo, è un disegno limitato. Non può essere un disegno perfettissimo in assoluto. E questa invece può essere una riflessione che mi giunge un po' nuova, no? È un disegno cristocentrico, e qui ritorniamo un po' sempre all'idea centrale. Sia la lettera agli Efesini, sia la lettera ai Colossesi, e questo lo dicono con molta chiarezza. Tutte le cose, quelle del cielo, quelle della terra, quelle visibili, quelle invisibili, trovano in Cristo la loro kefalè, la loro testa. Noi traduciamo capo, che è meno così, perché capo è, può anche essere il capo dello Stato, insomma, no? No, ma qui kefalè vuol dire testa, testa. Si tratta di un disegno dei secoli, protesis ton aionon, cioè di un disegno eterno, che è stato attuato in Cristo nostro Signore. Questo è il terzo capitolo della lettera agli Efesini. Ma già nella lettera ai Romani si diceva: noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, la sua protesis, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Questo è un testo non delle grandi lettere, ma già della lettera ai Romani, dove si vede che San Paolo cominciava un po' a riflettere, no? Su queste tematiche. Guardate, noi siamo predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo noi i primi ad essere predestinati. Perché se siamo predestinati a essere conformi a una cosa che c'è già nella mente di Dio, è il primo dei predestinati, e questa è l'idea scottista, ma è l'idea della lettera ai Romani, è il figlio suo, così che egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quindi già prima delle grandi lettere, ma anche dopo, nelle lettere pastorali, nella seconda lettera a Timoteo si dice: egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito, protesis, e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Quindi la prospettiva è evidente. Credo che sia superfluo notare, però non è inutile, perché si tende un po' qualche volta a barare nel gioco, che l'ottica di Paolo è sempre un'ottica su Cristo, è sempre un'ottica concreta, si direbbe un'ottica storica. Quando lui dice Gesù, il Signore Gesù dice Cristo, lui pensa sempre a quel Gesù crocifisso e risorto che egli ha incontrato sulla via di Damasco, anzi con cui si è scontrato sulla via di Damasco, e che gli ha cambiato il cuore. Lui non ha un'altra prospettiva di Cristo. Non c'è mai in Paolo l'idea del verbo che era in principio, no? Che è un'idea giovannea. Quindi di tutte queste cose sono riferite al Cristo che ha versato il suo sangue, che è stato crocifisso. Questo è la caratteristica che già però lo sapevate anche voi, perché insomma è già un pezzo che andiamo avanti a dirlo. Seconda caratteristica, è un disegno unitario. Una volta che si arriva a capire che in Dio dall'eternità esiste un progetto, si vede subito che questo progetto possiede come connotazione intrinseca l'unità. Niente gli può sfuggire, tutto si colloca entro i suoi confini. L'intelligenza, il grado di intelligenza si misura non tanto dal numero delle idee che si hanno. Questa è la misurazione della cultura, non dell'intelligenza. L'intelligenza si misura dalla capacità di avere il minor numero possibile di idee che spiegano il maggior numero possibile di cose, no? Quando uno riesce ad arrivare, ma questo vale un po' in tutti i campi, quando Einstein arriva alla sua celebre formula, che è brevissima, per spiegare tutti i fenomeni. Allora questa è la genialità, per questo è un genio. Quanto più uno è intelligente, tanto più è sintetizzante, tanto più ha un'intelligenza semplice, per cui con poche idee riesce a capire quasi tutto. Noi però non arriviamo mai a avere proprio l'assoluta unificazione, l'assoluta semplificazione. Ma Dio è al limite dell'intelligenza. Dio è così intelligente che capisce tutto con una sola idea, che è questo progetto, che quindi non può essere solo unitario. Badate, l'unità del progetto, qui è importante che noi chiariamo, sono cose anche molto semplici, ma avranno poi delle ripercussioni importanti. L'unità del progetto divino va affermata in ambedue i sensi, le accezioni che possono essere attribuiti. Cioè, si deve parlare di unità nel senso, per così dire, un'immagine che noi usiamo, spaziale, cioè tutto quanto esiste trova posto, coordinamento, significazione nell'identico atto di intelligenza e di volontà, tutte le cose, no? Con un'immagine, io dico, in senso spaziale, ma si deve parlare di unità anche in senso, per così dire, temporale. Cioè va esclusa la possibilità in Dio di progetti diversi che si superino, che si succedano l'un l'altro. Questo avviene a noi. Noi partiamo facendo un progetto, poi non va bene, ne facciamo un altro. Ma è impossibile che a Dio sia capitata una cosa del genere, perché la sua assoluta unità di progettazione esige che non ci sia neanche una successione di progetti. Non ci possono essere piani multipli, quindi in senso spaziale, o susseguenti in senso temporale, nella mente del creatore. Quello che dicevo 2 anni fa, Dio non è schizofrenico, non ha una sola idea, quindi il disegno è per forza unitario. Però attenzione, questa verità che sembra così semplice, in realtà è rimasta un po' annebbiata nella riflessione cristiana, soprattutto per l'incidenza in questo discorso di alcune distinzioni connesse con la presentazione storica della salvezza, che è la presentazione che è arrivata a noi. La prima è la distinzione tra i vari stati di natura, che ovviamente vengono presentati in progressione, quindi si è parlato di un Adamo innocente, lo stato di innocenza originaria, poi lo stato di umanità decaduta, poi lo stato di umanità riparata. Noi, la predicazione, la nostra riflessione comune, e questa è la presentazione storica, no? Nell'attuazione del disegno unitario. Perciò era un po' difficile riuscire a superare questa, come dire, intrinseca successione degli stati con l'idea che il disegno era dall'inizio uno solo. La seconda distinzione, che è quella più teologica, ma è quella anche più importante, è tra ciò che si riferisce alla creazione e a ciò che si riferisce alla redenzione. Anzi, a un certo momento, nella riflessione teologica, quando il concetto di natura non si è limitato a essere un puro concetto, come è stato nella grande scolastica, ma a un certo punto è stato elaborato l'idea di uno stato di pura natura, l'uomo che poteva essere in puris naturalibus, senza cioè né peccato né grazia, a partire dal secolo XIV in avanti, è diventata un'ipotesi presa sul serio, allora si profila la contrapposizione tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, che noi l'abbiamo tutti, no? Questa. Badate, non è che siano sbagliate queste distinzioni, sono legittime e per qualche aspetto doverose, si tratterà di trovare una terminologia che consenta poi di salvare l'idea dell'unità, l'idea per esempio di due livelli nello stesso essere, il livello creaturale e il livello filiale, per così dire, ma è sempre lo stesso essere. Però non possono mai arrivare ad insidiare la certezza dell'unità del progetto divino. Anzi, proprio alla luce di questa intrinseca unità devono essere intese e avvalorate. Quindi qui si tratta di capire bene questa idea, no? Che si fa un po' fatica a connetterla con la presentazione storica che noi abbiamo avuto, no? Disegno dunque unitario. Allora, se le cose sono così, se la perfetta rappresentazione ideale del mondo, che è quella di Dio, è per forza unitaria, allora ogni realtà, ma questa è una considerazione sia quella precedente, cioè della caratteristica cristocentrica, sia questa della unitarietà, sono state già svolte nelle annotazioni preliminari al canto nuziale, no? Dunque, ogni realtà che ha un posto nell'universo deve avere un significato che la connette col resto. E niente può essere spiegato fino in fondo se non si arriva all'intelligenza piena di questo legame. Io ho insistito molto 2 anni fa su questo discorso, cioè l'universo non è una congerie di frammenti che sono l'uno estraneo all'altro. È solo in una prospettiva atea che si può pensare alle cose così. Ma se noi pensiamo che c'è un creatore, per forza dobbiamo dire che questo creatore o è impazzito, schizofrenico, oppure ha pensato tutto secondo un disegno unico. E allora ha pensato le cose in connessione tra di loro. Il che significa che ogni creatura singola, ogni essere singolo, non è pienamente se stesso se non è capito anche con il suo legame che lo connette al tutto. Che se noi lo strappiamo, questo legame, noi crediamo di aver fatto un'operazione che ci porta alla concretezza della conoscenza di un elemento. In realtà quell'elemento è astratto, perché quell'elemento non esiste, perché tutto ciò che esiste, esiste come parte del cosmos, dell'ordine che è pensato unitariamente da Dio. Perciò ogni cosa è ordinata al tutto, e possiamo dire che ogni cosa è necessaria al tutto, cioè ciò che è contingente è l'idea totale. Dio poteva fare questo universo un universo tutto diverso, quindi questo è contingente. Però all'interno di questo universo tutto quello che esiste è necessario a questa idea, perché se non ci fosse sarebbe un'altra idea. Non so se riesco un po' a spiegarmi. Quindi in questo ordine di cose il piano di Dio sarebbe diverso se non ci fosse la Luna, per esempio. Poteva benissimo fare un universo senza la Luna, ma sarebbe stato un altro. Ma cosa serve la Luna? Beh, questo è un altro discorso, ma in realtà la Luna è molto importante, ma come non... O anche se fossero 6 sacramenti, per esempio, tanto per portare un esempio dell'ordine un po' della salvezza, noi avremmo un altro concetto. Quindi tutto questo per dire che qualunque sia il progetto che noi possiamo pensare in Dio, non possiamo pensare né a una pluralità di progetti, né a una successione di progetti. Per forza il punto su cui noi dobbiamo partire per risolvere il nostro problema del cristocentrismo, che il disegno sia unitario. Però c'è una terza caratteristica che non ha trovato spazio nelle osservazioni preliminari di 2 anni fa, perché è adesso che diventa importante, e quella potrebbe anche stupire. È un disegno che è ontologicamente limitato, cioè non può possedere tutto l'essere. Deve essere ontologicamente, non può possedere tutte le perfezioni ontologiche dell'essere. Perché? Ma non solo questo, ma nessun possibile progetto di Dio. Dio poteva fare tutti i progetti che voleva, infiniti sono i progetti possibili, ma nessuno di essi poteva contemplare in se stesso tutte le perfezioni d'essere. Perché? Perché altrimenti il progetto si sarebbe identificato con Dio. È solo Dio che possiede la pienezza dell'essere. Tutto ciò che non è Dio non può attribuirsi tutte le perfezioni. Quindi deve essere per forza limitato. Poiché non può che riferirsi a una specifica realtà creata, ogni progetto divino comporta fatalmente una scelta. Allora fate uno sforzo e mettetevi nei panni di Dio prima della progettazione, che è una cosa un po' difficile da fare. Voi avete davanti tutti gli infiniti ordini possibili da attuare, tutti gli infiniti disegni, gli infiniti progetti. Se cercate uno che abbia tutte le perfezioni ontologiche, non lo trovate, perché Dio può trovare solo se stesso in questa condizione. E cosa significa? Che lui, quando ne sceglie una, la sua volontà si porta sulle perfezioni contenute in quel progetto, con l'esclusione di altre perfezioni. o no? Quindi ogni scelta è una rinuncia, è una limitazione. Ma quello che fa Dio è perfetto. No, è perfetto nel senso che non è difettosa l'azione creatrice, ma non può dare origine a un mondo perfetto. Questa era la chimera di Leibniz, no? Il mondo più perfetto possibile. Leibniz aveva elaborato una teoria di questo genere. Ciò che fa Dio è sempre la perfezione assoluta. Dio ha fatto questo mondo. Questo mondo è il mondo più perfetto possibile. Bastava che gli venisse il mal di denti e capiva che proprio tutte le perfezioni non le aveva, insomma. Però lui a priori, partendo dall'idea che Dio deve creare delle cose perfette, no? Perché sbaglia Leibniz? Perché il mondo più perfetto possibile è un mondo impossibile. Il mondo più perfetto possibile è un concetto che è abbastanza simile all'ultimo numero dispari. Siete capaci di pensare all'ultimo numero dispari? Qualunque sia, io faccio più due e ce n'è un altro che è un po' più grande. No? Non è possibile. In altre parole, quindi Dio deve per forza scegliere un mondo attuando un gruppo di perfezioni e lasciando altre perfezioni nel mondo delle pure ipotesi. Ma allora è libero di scegliere un altro. Non è libero di creare un altro se stesso. In altre parole, ogni eventuale ordine di cose, in quanto manifestazione creata dalla ricchezza increata, avrebbe avuto in ogni caso dei pregi. Dio non poteva fare un mondo senza pregi, perché solo il nulla che no. Ma nessun ordine di cose avrebbe potuto offrire radunati insieme tutti i pregi pensabili. Allora qui uno potrebbe anche fare l'obiezione, ma questo ordine concreto che ha al suo vertice come primo dei predestinati l'uomo Dio, è un caso limite questo, come si va a pensare una cosa in più dell'uomo Dio? E quindi si potrebbe dire che questo è sotto un certo profilo questo discorso tiene, ma non del tutto, perché anche la natura umana di Cristo, perché quella che è in gioco non è evidentemente la natura divina, la natura umana di Cristo è qualcosa di limitato, ontologicamente, perfetta in senso morale, no? Ma ontologicamente limitata. Quindi io spero di avervi persuaso che Dio non poteva fare se non un universo limitato. E quindi la terza caratteristica essenziale è che è un progetto limitato. Direi che questa è la considerazione che sarà più utile andando avanti. A questo punto completo un po' questa considerazione catechisticamente, cercando di esprimere quali siano gli interrogativi proponibili in questa tematica e quali siano gli interrogativi improponibili a proposito di ciò che è stato voluto da Dio. Quindi è molto importante, perché così non si perde tempo a fare delle domande che non si possono fare. No. Allora, prima di tutto, non ha senso chiedersi perché sia stata creata una realtà piuttosto che un'altra. Questo discorso l'abbiamo già praticamente impostato quando abbiamo criticato l'ipotesi del motivo dell'incarnazione. Non si può chiedere perché Dio ha fatto una cosa. Perché? Se noi trovassimo un perché, in qualche modo troveremmo la chiave per impadronirci della volontà di Dio, no? O perché sia stato voluto questo specifico ordine di cose tra i vari possibili. Una domanda senza senso, il perché. O perché sia stata permessa l'esistenza di questo o quel male nel mondo. non ci sono perché che possano determinare l'azione di colui che resta sempre e totalmente sovrano. È lo stesso discorso che abbiamo fatto per dire che la domanda sui motivi dell'incarnazione è una domanda che non si poteva fare. Allora che cosa dobbiamo domandarci? Perché se tutte queste cose non possiamo domandarcele, possiamo chiudere e andare a casa. No, alcune cose possiamo domandarcele. Per esempio, possiamo domandarci quali sono i legami che connettono una particolare realtà all'universo esistente. Che senso ha questo essere dentro l'universo? Uno può domandarsi, ma perché c'è la Luna? Cioè, che senso ha la Luna? Beh, potrebbe avere il senso di servire agli innamorati che la contemplano e continuano a dire, ma guarda che bella Luna che c'è, ma guarda che Luna, ma guarda che grande Luna. Che se uno li sente dice che due scemi quelli lì, ma invece per loro no, perché l'importante per loro non è tanto la Luna, ma è l'altro, è il dirsi all'altro le cose, no? Però la Luna è complice. E nei disegni di Dio questo va bene, insomma, no? Nei disegni di Dio loro fanno gli scemi secondo i disegni del loro creatore, che mi pare che sia importantissimo questo. Possiamo domandarci quali sono le valenze positive di ciò che a prima vista ci pare invece negativo. E qui c'è il problema del dolore, per esempio. Sul dolore si possono fare tante considerazioni, che scappano tutti come passeri appena uno ha un dolore sul serio, no? Però possiamo domandarci che senso ha, cioè qual è la sua valenza, il suo valore in questo disegno. Oppure un'altra domanda che è ancora più impegnativa. Abbiamo detto che ogni scelta, ogni disegno eletto è una scelta ed è una rinuncia. Ma allora possiamo domandarci quali delle sue perfezioni Dio intende particolarmente manifestare in questo piano di provvidenza. Tutta la creazione è sempre una lettera anche scritta alla creatura razionale perché abbia a capire qualcosa del creatore. Ma allora che cosa ha voluto dirci questa lettera? Questo è il punto. Che cosa si è proposto di dirci attraverso il linguaggio oggettivo degli esseri che sono stati chiamati all'esistenza? Qui c'è un campo di riflessione, di contemplazione inesauribile, no? L'analisi delle prerogative intrinseche del disegno eterno di Dio ci invita a ribadire e a riproporre alcune conclusioni, alcune certezze che ci aiutano a restare sulla strada giusta nella nostra ricerca. Una prima certezza. È del tutto impensabile che ci sia stata in Dio una successione di progetti. Questo l'abbiamo già detto. Cioè, possiamo subito tranquillamente scartare che ci sia stato un progetto iniziale dove non era contemplato Cristo e un progetto finale, conseguente al peccato dell'uomo, incentrato sul Figlio di Dio morto e risorto per la nostra giustificazione. L'abbiamo già visto. Le ragioni per cui non possiamo. E d'altra parte il pensiero di San Paolo è chiarissimo. Il mistero che è nascosto da secoli nella mente di Dio è costituito proprio da Gesù di Nazaret, capo dell'universo. Nella vertiginosa esplorazione di San Paolo non c'è traccia, lui che cerca di scoprire i segreti della divinità, perché questo è un po', no? Questo andare sempre prima, no? Non c'è traccia di un piano antecedente a questo disegno scelto dove non compaia il nome di Cristo. Lui non c'è mai questa ipotesi. Quindi possiamo dire che non c'è una successione di progetti. D'altra parte è assolutamente plausibile che il padre non si lasci sorprendere dalla trasgressione dei suoi figli prevaricatori. Cioè è una, come dire, è solo una mentalità molto infantile, sia pure anche utile, è quella di dire che le cose siano andate così, che Dio crea l'uomo innocente e crea tutto questo, doveva essere così bello, tutto buono, poi l'uomo rompe le uova nel paniere di Dio e Dio si sorprende, dice ma come mai? E allora cerca di aggiustare le cose in qualche modo. Questa è assolutamente improponibile. Non è possibile che l'uomo riesca a sorprendere Dio. Non è possibile. Questo in tutte le cose, perché è sempre lui che alla fine attua la sua volontà. Sant'Agostino dice, sia pure nel campo del rapporto con la grazia, «Etiam in eis, quae faciunt, quae non vult, facit ipse, quae vult». Anche in quelli che fanno ciò che lui non vuole, quando noi facciamo i peccati, lui fa quello che egli vuole. Sia pure qui nascono tanti problemi, no, che incontreremo, ma questo è assolutamente... Anche coloro che si ribellano alla sua volontà non fanno che consentire l'avveramento del più intimo e compiuto desiderio di Dio, che sta al di là di quello che si era manifestato all'inizio. E questa sembra una grande novità, ma guardate che la prima comunità cristiana l'aveva capito benissimo, che anche quando l'uomo si ribella a Dio e va contro Dio, non fa nient'altro che attuare quello che Dio aveva deciso che fosse. Il passo del quarto capitolo della Lettera degli Apostoli è fondamentale, quindi dovremmo molto tenerlo presente. In questa città, la preghiera della comunità cristiana di Gerusalemme, in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù. Questa è una spia di come questo testo è antichissimo, perché si attribuisce a Gesù ancora il titolo di Pais, di servo. Pochi anni dopo la comunità cristiana non lo userà più, perché pedagogicamente faceva difficoltà a salvare il titolo di Kyrios, di Signore. Invece adesso noi liturgisti l'hanno ripreso, l'hanno messo dentro, il tuo servo, lo servo, vabbè insomma. È già nel Nuovo Testamento il superamento di questa categoria, almeno dal punto di vista pedagogico. Dunque, in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele. Qui c'è un salmo, no? Siamo secondo, mi pare che sia. Si radunarono a far che cosa? Per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Loro sapevano benissimo che il disegno di Dio era un disegno unitario e che comprendeva anche il peccato più orrendo, che era l'uccisione del Figlio di Dio. Faceva parte del piano. Per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Del resto, nel capitolo secondo, l'ha già stato detto, il Salvatore, il discorso di Pietro questo, fu consegnato ai suoi nemici secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Anzi, qui si traduce disegno, ma è teorismene bulè, è secondo la volizione, no? È il disegno di Dio. Se questo vale per il peccato più grande che è stato commesso dall'umanità, non c'è ragione che non valga per l'intera vicenda umana. Secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio è avvenuto ciò che è avvenuto, a cominciare dalla colpa di Adamo. Il tempo è passato, non posso dirvi la seconda certezza, ve la dirò dopo le feste, facendovi tanti auguri di buon Natale.